questa come le domande tipo che fanno in programmi diciamo quantomeno discutibili, programmi televisivi tipo il momento più felice della tua vita oppure la paura che hai provato in maniera esagerata mi mettono in forte imbarazzo, perché ritengo difficilissimo individuare un libro piuttosto che un momento, piuttosto che una persona che in qualche modo ti abbia colpito di più. Quindi ho faticato per restringere la gamma di libri che mi sono piaciuti e ne sono rimasti alla fine soltanto tre, che in qualche modo, per ragioni diverse, comunque hanno, non vorrei dire che hanno cambiato la mia vita, ma sicuramente hanno corretto l'ottica che avevo su alcuni aspetti della vita. E questi sono, come dicevo, per ragioni diverse. Uno è La Recherche di Proust, che trovo un capolavoro assoluto, anche per la lingua, per l'uso della lingua, oltre che per l'aspetto, direi, psicologico. Un altro invece è un saggio, che è L'aggressività di Conrad Lorenz, perché ha aperto alla mia mente, che era formata su discipline sostanzialmente umanistiche, ha aperto tutto un universo, tutto un altro orizzonte, che era quello invece della scienza, delle discipline scientifiche, e quindi della vita dell'uomo da un punto di vista biologico, molecolare, etologico, nel contesto sociale. E infine c'era questo libro, che è quello sul quale vorrei porre un po' l'attenzione, che mi sono ricordato, poi in treno oggi ne abbiamo parlato una volta insieme, che è il capolavoro, credo, uno dei veri capolavori del Novecento italiano, un misconosciuto, che è Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo. Che è un libro singolarissimo, credo, da qualunque punto di vista lo si osservi, perché ha una storia innanzitutto molto molto particolare, perché questo scrittore siciliano, che ha scritto due o tre libri soltanto nella sua vita, ha impiegato 15 anni per scrivere Orcinus Orca, che è un volumone pericolosissimo, erto così, di 1200 pagine, fortemente pregnante, senza un momento di tregua, di respiro, e che è stato un crescendo nella vita di questo autore. Cioè, inizialmente lui pubblicò, era assolutamente sconosciuto, riuscì a pubblicare su una rivista letteraria un breve racconto non ricordo adesso, più o meno di 70-80 pagine. Una rivista letteraria di settore, di nicchia, e diciamo che questo racconto fu notato da alcuni critici, per cui addirittura la Mondadori, all'epoca era la Mondadori quella, diciamo, che si impegnava per una politica culturale nel paese, lo contattò e gli chiese di farne un libro, cioè trasformare questo racconto da poche pagine in un libro vero, magari di 150-200 pagine. Cosa che lui fece. Quindi mandò le bozze di questo libro a Milano, il libro fu accettato, piacque, e quindi gli rinviarono le bozze stampate. E a quel punto comincia, per un periodo che più o meno viaggia intorno ai 13 anni, comincia questa crescita, questa lievitazione del romanzo, nel senso che lui comincia a correggere queste bozze e comincia ad aggiungere degli aneddoti, delle righe, una pagina, allunga una parte, per cui ad esempio tra la quindicesima e la sedicesima pagina comincia a esserci una 15 bis, poi una 15 ter, una 15 quater e così via. Insomma, questa storia va avanti, perché la Mondadori all'epoca poi pagava D'Arrigo perché finisse il libro, quindi era uno stipendiato sostanzialmente. Un giorno, dopo numerosi anni e soprattutto molti soldi che avevano sborsato qui da Milano, Arnoldo Mondadori decide di andare a Roma e di andare a casa, a parlare direttamente con D'Arrigo, che non consegnava mai questo lavoro, era sempre incompiuto, stava sempre lì per finire, ma sostanzialmente non finiva mai. incontra D'Arrigo e D'Arrigo gli fa vedere il lavoro che sta compiendo. Cioè, lui aveva praticamente, non esisteva il computer all'epoca, quindi si scriveva a mano o con la macchina da scrivere. E, insomma, lui aveva una sorta di bucato all'interno della stanza di lavoro, perché aveva steso dei fili come questi qui e ci aveva messo le pagine con le mollette ferme, perché questo romanzo era cresciuto in una maniera tale, tant'è vero che poi da 200 pagine che era originariamente è diventato 1200 pagine. Ed essendo di difficile digestione, diciamo richiede un minimo di impegno da parte del lettore, cosa che oggi, ma già da qualche anno, diciamo, non tutti sono disposti, non è una missione che molti sono disposti ad affrontare, allora ne sono state pubblicate più versioni. Mi sembra che la Rizzoli si è incaricata di fare questo lavoro, per cui il testo originale rimane Orcino Sorca, e ne è stato pubblicato invece un estratto, diciamo così, che è di 600 pagine, che si chiama I fatti della fera, che sarebbe poi quello che ho letto io. Poi ho anche Orcino Sorca, l'ho rivisto, ma non l'ho letto tutto quanto. Vabbè, io mi fermerei qui per il momento, poi magari approfondiamo successivamente.
Ma di che cosa parla questo romanzo? Tu non l'hai detto, perché io non lo conosco. Devi dire. No, facciamo una presentazione rapida.
Dunque, il libro è molto semplice come trama, perché è la storia di questo. Siamo in epoca fine della guerra, ed è la storia di questo soldato siciliano che si chiama Andrea Cambria, che deve rientrare in Sicilia da Roma, e quindi affronta a piedi questo viaggio fino alla, lui abita nel Messinese grosso modo, e impiega 4 giorni per rientrare, un po' in autostop, un po' con i passaggi, un po' a piedi. C'è il suo rientro a casa e l'incontro con il padre, che è una figura statuaria credo in assoluto nella letteratura, se non internazionale sicuramente in quella italiana, e il reintegro nella società dove è vissuto per tanti anni. Ed è una storia che si apre a mille simboli, è ricchissima, e che ha, parlavamo prima del linguaggio, ha un uso del linguaggio estremamente particolare, perché forse in epoca pre-camilleriana credo che sia uno dei primi esempi di linguaggio metadialettale, nel senso che è un misto tra siciliano, calabrese e soprattutto italiano. Questo libro è, io l'ho definito un libro viscoso, nel senso che bisogna avere una forte coscienza, un forte spirito critico e un'enorme testardaggine dopo la prima pagina per continuare, perché voi lo aprite ed il linguaggio è talmente impervio, è talmente particolare, che dopo la prima pagina non si è capito nemmeno di che cosa stiamo parlando. Ma dalla terza pagina in poi, quasi per, vorrei dire, con un tocco strano di magia, si comincia a entrare in una sorta di girone infernale che vi risucchia a poco fino a quando paradossalmente non si riesce più a venire fuori dal libro e bisogna leggerlo tutto quanto. Insomma, è un libro stranissimo che io reputo veramente uno dei capolavori del Novecento italiano. Peccato che non sia poco conosciuto.